Prometti il volume a palla, sennò.
Quando mi capita più sta cosa?
No, veramente.
Perché c'è, che comunque poi tutti i dirigenti Rai che dicono bestialità probabilmente, quindi.
Che dicono, ma chi Lundini, se lo vedo lo ammazzo, e tu non lo possiamo far sentire. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Tintoria, applauso scrosciante. E vai, benvenuti alla nuova stagione di Tintoria. Alla mia destra, alla co-conduzione, Stefano Rapone, generalmente riconosciuto come bel ragazzo. Come stai?
Ciao. Bene.
Dai,
bene.
Nuova stagione.
Nuova gestione.
Ci troviamo. Nuova gestione.
Politica.
Sì.
Noi siamo contenti.
Noi siamo tranquilli.
Sì. Tranquilli.
Tranquilli. Nuova stagione, siamo a snodo, siamo contenti di essere tornati. Grazie a tutte le persone che sono venute a vederci dal vivo, grazie alle persone che stanno guardando la puntata a casa. Sei contento che ripartiamo la seconda stagione?
Ah no, pensavo sempre del risultato. Sì, sono contento.
Vabbè, quello non serve adesso, sì, proprio. Sì.
Tu sei contento?
Io, beh, dai, siamo puntata 133, non sono poche. Tra l'altro sai perché stavo rosicando? Perché Muschio Selvaggio è ripartito subito, tra l'altro con Leclerc e Cassano, sempre loro perché devono fare quelli... Però con Leclerc tipo 26 minuti, che allora andava a fare. No, vabbè, non è vero. Il pilota Ferrari.
Non so chi è.
Non sai chi è. Ecco, poi dici perché. Ecco sì. Perché. È il pilota della Ferrari. La Ferrari è una causa automobilistica.
No, quello lo so, quello lo so.
Quello lo sai, ok.
Sì, sì.
E io, cioè, ci tengo che anche il numero di puntate sia superiore al numero di puntate di Muschio Selvaggio. Questo è tutto quello a cui mi aggrappo. Okay. E quindi quando ho visto che erano ripartiti mi era venuta l'ansia.
Possiamo chiamare questa puntata con la numerazione romana, quindi
CXXXIII.
Esatto.
Per me da adesso in poi solo numerazioni romane. E tra l'altro è un periodo in cui succedono un sacco di cose entusiasmanti, perché tra poco esce il film di Dragon Ball. Quando
certo.
È che esce?
Il compleanno di Berlusconi. Il 29
compleanno di Berlusconi.
Settembre, due regali per me, insomma, la celebrazione.
E come si intitola?
Si intitola Super Hero.
Ma di che parte? Cioè, che è una roba.
Non te lo posso dire, poi è spoiler.
Vabbè, ma si sa, cioè, ci sarà un trailer dove si vede.
Sì, ci sta il trailer. Si vede,
cioè.
Semenano.
Ma con chi? Si vede con chi semenano?
Non te lo posso dire.
Con degli vedere il trailer, non me lo puoi dire tu.
E vabbè, con degli androidi nuovi.
Ah, ma allora li so, perché sono finito su YouTube a vedere dei video e a un certo punto c'era una tizia rosa, è quella?
Tizia rosa, no, quello è il videogioco.
Quello è infatti nel videogioco, ho detto, ah vabbè, questa, che sembra tipo la femmina di Majin Buu,
sì,
e invece poi ho letto Cyborg qualcosa, ho detto,
sì,
ma che
è? Però non è nel film, però andiamocela a vedere.
Andiamocela a vedere, però io mi sa che non ci sto quei giorni e sto un po' rosicando perché non me lo riesco a vedere e poi mi sa... che cioè, me lo perdo al cinema e quindi poi me lo devo cercare su altre piattaforme perché le piattaforme in Italia non lo mettono.
Una domanda, ma è legale? Questa la tagliamo.
Questa la tagliamo. Speriamo di sì e facciamo un applauso forse al primo podcast, sì, al primo sponsor di Tintoria, per favore. Poi tagliamo tutta sta parte quando ci dicono no, non vi sponsorizziamo.
Ok.
Stiamo a provare a fare sta cosa che vabbè. È andata bene, eravamo spontanei, mi sembra che eravamo spontanei, però no, cioè, diciamo non siamo arrivati a 133 puntate grazie agli sponsor,
no certo,
e non ci siamo certo arrivati per grazie a un appoggio politico, finora non avevamo dove cercarlo,
per ora no,
per ora no,
adesso vediamo,
finora no. Non ci siamo arrivati grazie a me sicuramente, perché insomma come vedi sono
sì.
Qua che boccheggio e non riesco a impararmi
certo.
Le cose a memoria. Ci siamo arrivati grazie a te?
Parzialmente,
ma soprattutto mi sento di dire che ci siamo arrivati grazie ai nostri ospiti straordinari. Quindi senza ulteriori indugi io andrei a presentare l'ospite di questa puntata. Signore e signori, un bel applauso per Giovanni Benincasa. Eccoci. Eccolo qua.
È qui.
Con uno stile proprio...
Buonasera.
Un po' diverso dal nostro, le patate fritte.
Se vuoi
buone.
Favorire.
Un po' così.
Questo è un po' così. Però vabbè, va, però abbiamo fatto tutti i test. E, grazie di essere venuto a Tintoria, il podcast della verità e dell'amicizia.
Perché?
Non lo so, però ogni volta cambio il sottotesto. Quindi oggi era verità e amicizia. Se vuoi...
Poi si monta.
No, questo, calcola, questo la forza di questo podcast è che certo. Tutto quello che hai visto rimane,
è vero,
ed
rimane.
È infinito. No, infatti...
Vabbè.
Antitelevisivo.
Vediamo dov'è la verità stasera.
Vediamo.
La verità, proviamo. Certo, la verità. Noi siamo sinceri, cioè nel senso noi cerchiamo di essere sinceri. Allora, perfetto, la verità, cioè.
Però vabbè, tutti rossi sono, guardali.
È vero, perché il rosso...
I diavoletti, pubblico diavolo, guardalo.
Per contrastare con questa parte che invece...
Azzurri.
Che invece... no, presentiamo Giovanni Benincasa.
Autore... televisivo
storico
si può dire.
Ma, se vuoi storico, insomma, sì,
che comunque, cioè,
vabbè, ho iniziato nel secolo scorso, in effetti
hai iniziato nel secolo scorso, hai lavorato con tutti i hai lavorato con la Carrà, hai lavorato con tutti i personaggi più grandi e adesso hai lavorato con noi su Battute, che è la cosa più importante che tu abbia fatto.
È vero
nel senso,
sì, questo declino
molto affezionato a voi,
ti fermano per strada dicendo tu sei quello che
tu
ha lanciato
Tinti,
esatto, Tinti e Rapone, sono più Tinti, vero?
Sì,
più
anche
Tinti,
Rapone, però.
Anche ogni tanto, qualche volta.
Certo. No, io sono molto legato a voi ma noi ci siamo anche visti, perché noi abbiamo fatto, io quando ho fatto, loro conoscono Battute, no?
Qualcuno conosce Battute.
Era un programma con un lungo tavolo dove c'erano dei battutisti, dei comici, degli umoristi, insomma, la prima volta che ho fatto questo programma, la prima e unica volta, io ho deciso di portare questi 20 giovani nuovi comici, umoristi, battutisti, autori, in ritiro come i calciatori, a fine estate, fine agosto era?
Sì.
In un motel tremendo a dov'era?
A Fiano Romano.
Un posto di me.
Proprio come calciatori.
Perché, come calciatori.
Dove va il Real Madrid? Eravamo noi il Real Madrid.
Io ho detto si devono conoscere, devono fare amicizia. In molti non si conoscevano, no, tra di
sì.
loro. E quindi mi ricordo la mattina dopo c'erano delle facce alla prima colazione che dormivano proprio là, cioè li facevo dormire là. E no, insomma, siamo stati bene, voglio dire.
Siamo stati bene, c'era anche la piscina, ma piovde.
Ecco.
E c'erano anche dei,
questo non me lo ricordavo.
C'erano anche dei personaggi,
ambigui, sì, amanti strani da Fiano Romano.
Amanti da motel di Fiano Romano, dove arriva l'autostrada e dice amiamoci.
Si riconoscono proprio, hanno proprio un... Sì.
Però bello, cioè comunque team building che ha funzionato. Cioè,
guarda quella e quello, guarda quei due, no? Sì. Ti ricordi?
Sì.
Al tavolo, la sera.
Bello, ha funzionato, perché poi comunque devo dire, anche per noi all'interno di Battute noi ci sentivamo tra noi comici molto una squadra, cioè ci alzavamo le battute l'un
l'altro. Ma poi sai, i programmi quotidiani hanno questa forza che migliorano nell'evolversi, no?
Sì.
Andando in onda tutti i giorni, quasi tutti i giorni si migliora, invece quando fai un programma alla settimana, oggi poi nel 2022 un programma alla settimana è come la teoria di Einstein, ti vedono dopo 4 anni perché nessuno guarda più la TV, no? Quindi è troppo rischioso, a meno che non sia un evento, ma un programma alla settimana non ha senso, no? Credo.
Sì.
Questo lo sai, ce lo sai dire sicuramente meglio.
Vabbè, diciamo la sensazione, a meno che, ripeto, non sia una roba di grande successo, ma partire oggi con un nuovo programma settimanale è molto rischioso.
È difficile.
Che poi facemmo anche la pilota di Battute che andò malissimo.
Qual era?
Era quella, la primissima che abbiamo fatto, che eravamo tutti vestiti, poi non eravamo tutti vestiti uguali, ognuno aveva vestiti.
Ah sì, era un po'
diversi.
Sì. Beh, ma poi sai, prima puntata di un programma come quello, cioè basato sulle notizie, peccato che loro non lo conoscano, come se parlassimo, capito, di teorie scientifiche.
Ma questo è il bello di questo podcast, tu puoi parlare di una cosa che letteralmente non interessa a nessuno.
E intanto, li vedo, capito, li vedo dalle facce.
Loro adesso sono qua in trappola.
Che dici tu con i capelli? Hai visto tu? Ah sì? Ah, sul replay.
Allora
è facile, allora è facile.
E allora, come
il
non averlo
visto? Il
problema
è vederlo quando vai in onda, capito?
Sì.
play è facilissimo, no?
Però ti dico che adesso, andando in tour con gli spettacoli, ogni tanto incontro dei fan di battute, ma che citano le puntate a memoria, perché poi battute c'era quella dinamica, essendo noi sempre gli stessi e lavoravamo insieme tutti i giorni, che più lo vedevi,
sì,
più entravi nelle dinamiche comiche, per cui coglievi tutti i callback che noi facevamo per ridere tra di noi, quindi una cosa fatta 2 settimane prima,
certo,
e poi rifacciamo 2 settimane dopo, e ci sono persone in giro per l'Italia che fa: ah, ti ricordi quando hai menato Folla e poi Folla ti ha detto...
Folla, no? Sì. Folla era uno dei battutisti.
Folla, anche Folla un po'.
Tu te li ricordi tutti i nomi? No.
Sì, non mi ricordo tutte, io non mi ricordo niente della mia vita, perché purtroppo ho fatto un uso troppo consistente di canna.
C'è stato poi qualcuno che veniva ogni...
Chi?
Ogni tanto veniva qualcuno, poi se ne andavano dopo poco.
Tra l'altro, sì, non so se avete saputo di Pirata, che insomma,
Capponi,
Pirata Capponi.
Ma svenne lì,
poi non ce la faccio.
Cioè, fu preso dall'emozione, chiamammo il medico anche, no?
Sì, sì.
Però un bravo battutista lui.
Eh sì, no, lui è ancora macina su internet.
Mi ricordo Valerio Lundini, la prima, quando lo chiamai la prima volta, che mi disse: a me non mi fa fare battute, eh? Io non so. Beh. Oh, certo, Valerio. Ma non erano tutti battutisti, tu non sei un battutista, cioè, la battuta era un pretesto narrativo, diciamo, poi il resto
si è creato.
È strano parlare con questi microfoni anni 80, cioè una roba...
ma è per ricordare la televisione come era e come adesso.
Infatti, c'era un microfonista molto romano negli anni 80 che al Teatro delle Vittorie, un teatro molto importante a Roma, dove si sono fatti programmi leggendari, una volta venne ospite Boy George, ve lo ricordate Boy George? E quella volta in cui venne ospite Boy George c'era il primo gelato col microfonino, cioè così, no?
Mm-hmm.
Tagliato qua. E questo comincia a cantare prendendo il codino del gelato e a girarlo così. Allora il microfonista dice: oh, sai dove metto quel microfono? L'abbiamo dovuto fermare, quello con Boy George, perché quello era responsabile dei microfoni, costava chissà quanto, no, quel gelato. Quindi sai, bellissimo, avere questo mi sembra veramente...
Questo 11,50 euro probabilmente.
Sì.
Lo dico perché no, poi adesso non voglio mettermi in conflitto col locale, però io pure ce li ho a casa questi.
Bello sto locale, difficile arrivarci, ti devo dire...
Ma perché mi dicevi ti hanno piazzato una deviazione da qualche parte?
Ma non lo so, Google Maps si rifiutava di farmici arrivare, però poi ho chiesto un po' di gente...
Eh sì, via del Mandrione è così, è un posto...
È difficile, però bello, grande, eh?
Sì, sì, no, devo dire, noi ci facciamo un po' di cose,
rossi,
ci troviamo bene, tutti rossi anche per dare un segnale politico di resistenza, come si è detto, parola di cui si è abusato in questi 2 giorni sui social, il momento della resistenza si è detto, questa è la nostra resistenza, dei neon rossi, basta, per il resto. Non...
No, lì già sfumano verso il beige, vedi qua.
Eh sì.
La poi signora con il colletto beige.
C'è anche un neon che funziona sempre di meno, metafora dell'Italia. Piano piano.
Ci sta la signora sotto, infatti.
Piano piano diventeranno dei neon neri.
Eh sì.
Proprio come questo paese.
Come il nostro paese, un simbolico della situazione attuale.
Sì, sì, tranne alcuni neon gialli sotto i quali delle persone percepiranno un reddito di cittadinanza.
Certo, poche.
E questa, la satira l'abbiamo fatta,
adesso manca
la verità, la stiamo aspettando. No, volete sapere una cosa triste? La verità? Io non ho votato per sbaglio, cioè io volevo votare.
E invece?
Io sono in cambio di residenza.
Ah.
E io vengo dalla residenza all'Aquila e pensavo, devo andare a votare all'Aquila, ancora non mi hanno cambiato la residenza. Se non che pochissimi giorni prima delle elezioni mi hanno detto no, sei residente a Roma, quindi ho cominciato a chiamare i comuni di L'Aquila e Roma per chiedere quale lista elettorale sono iscritti, nessuno mi ha mai risposto, quindi poi il giorno delle elezioni sono andato a Roma, al primo municipio, per farmi la tessera elettorale nuova e votare, hanno detto no, tu ancora non sei in questa lista elettorale, vai a fare un'altra fila, ti facciamo una tessera elettorale provvisoria. Allora sono andato a fare un'altra fila, ho fatto tutta la fila, hanno detto non possiamo perché le urne sono aperte e quindi tu in teoria potevi andare stamattina all'Aquila a votare, poi venivi qua, mi raccontavi questa storia e votavi anche a Roma. E quindi io non ho votato e poi per fortuna è andata bene lo stesso.
Certo, purtroppo.
Peccato, sarebbe cambiato tutto se avesse votato.
Però no, però non ho votato e come tutte le volte che non voti io mi sento uno scemo, cioè comunque poi stai là e tutte le cose ti dici vedi, non ho votato, muto 5 anni, non posso dire niente.
Io ho votato. Hai votato?
Votato, sì.
e siete
votato. E la verità ce la siamo levata.
E la verità ce la siamo.
Adesso di che parliamo? Cos'è la verità? È?
Comunque non
la
ti
verità
preoccupare.
È l'amicizia, quella l'amicizia. È molto più difficile. L'amicizia.
Non ti preoccupare, il tuo voto a paragone l'ho dato io.
Oh, grazie.
Quindi, grazie. Per paragone. Tra l'altro ho scoperto che nella mia circoscrizione il candidato di paragone era Marione.
Marione della radio?
No, quello che faceva le vignette per i 5 Stelle
ah.
prima.
Ah, non pensavo
poi
Marione
si è arrabbiato con i 5 Stelle.
Marione della Marione radio. Della radio. Marione sai che Marione è uno speaker di una radio romanista famosissima.
No, invece questo è Marione certo. Malvagio.
Marione Malvagio. Invece
non quello buono. Della
non mi fa parlare le radio romaniste perché poi qua in questa città è un po' più circolare.
Giallo-rosso. Un po', no?
Un po' anche, perché no?
Sì.
Per giallo le patatine, rosso il pubblico. E, tra l'altro, no, prima parlavamo prima di salire, cioè io personalmente vorrei abbracciare Luigi Di Maio.
Sì, sì, sì.
Se lo vedo lo abbraccio. Perché questa meteora che passa in 10 anni da una persona X, carriera giovane, politica sfavillante, adesso lui è fuori dal Parlamento, il ministro degli esteri dell'Italia durante una crisi energetica globale, dopo una pandemia globale, durante una guerra internazionale, il ministro degli esteri d'Italia fuori, ha detto non ci interessa. E Luigi Di Maio
è come se proprio la gente ha detto non ti vogliamo,
non ti vogliamo
a te personalmente.
Luigi non ce ne frega un cazzo,
però è giovane, troppo giovane, c'ha tutto il futuro davanti, c'ha tutto il futuro. 32, 34
sì, c'è da nostra
sì, no, lui è pischello. Dici
no,
che
quello
sì.
Che mi impressiona molto, beh, non c'entra niente, però è la storia di Conte, perché Conte ho sempre pensato, Conte, Giuseppe Conte è una storia strana questa qua, che lui nel 2018 era un avvocato
di Foggia,
avvocato, erano anche titolare di una cattedra a Firenze di diritto privato. Io ho sempre immaginato una sera del 2018, magari di settembre, che lui va in una piazzetta, c'è una zingara, queste che leggono le mani, no? Lui dà, perché lui è così un po' Conte, dà la mano alla zingara, dice vabbè dai siamo tra amici, leggimi sta mano. E la zingara gli dice tu diventerai presidente del consiglio. Non mi fa ridere, dai. Non solo diventerai presidente del consiglio e lo sarai durante un biennio, il biennio più ad alta densità storica di questo trentennio, perché ci sarà il lockdown, chiuderai tutte le case, chiuderai tutto, perché ci sarà questo virus, e chiaramente no, se tu porti a un qualunque produttore una storia come questa, il produttore ti dice scrivimi una cosa un po' più credibile, no? Sì. Invece lui è stato protagonista di una storia oltre ogni tipo di immaginazione, cioè impensabile. Sì.
E poi comunque è rimasto, cioè in qualche modo ha risollevato le sorti.
Incredibile. Sì. Questo è...
È una storia meravigliosa.
Sì, non so.
Effettivamente è un film che si può scrivere solo dopo, perché se lo scrivi prima dicono no, però adesso scrivimi un film.
Scrivimi una cosa vera.
Domanda, in questo film chi fa Giuseppe Conte?
Bella domanda... Margherita Bui? Ho fatto tutti i film.
Giustamente lo declina al femminile, perché adesso è giusto.
Certo.
Sì.
Ci sono quegli attori che fanno tutti i film, no?
Sì.
Poi cambiano ogni 15 anni, ma sono sempre poi diventano rubriche, diventano, no? Ci sono in tutti i film, ci sono. Bravi, bravissimi. Ma
diventano
sempre...
rubriche.
Diventano rubriche, no, dottore?
Questo è bello che lo vedi e fai, eccola, a rubrica.
A rubrica, arrivata a rubrica.
Ecco qua, a rubrica.
Sì, sì.
E senti, adesso noi avevamo delle domande che ti volevamo fare. E la prima, una delle domande che ti volevamo fare è la seguente. Allora, vi ho detto autore storico.
Non so cosa mi prova, quando tu vai e guardi fisso lui. Perché...
Sì, perché ogni tanto poi Stefano mi fa...
Perché vuole la conferma.
No, perché Stefano dice no, aspetta, voglio restare su Conte.
Ok,
resta pure.
Per quanto tanto si vorrebbe andare avanti su Conte.
Vuoi andare avanti su Conte?
È affascinante.
Perché a Conte gli dicono tu prima sarai primo ministro.
Regge la mano, capito?
Di un governo.
Tu diventerai presidente.
Con la Lega e i 5 Stelle. Lui farà, pazzesco, ma poi...
Chiuderai il paese.
Esatto. Ma poi a un certo punto
non basta presente
Salvini con un'intuizione incredibile farà crollare tutto.
Salvini interpretato da?
Ah, difficile però. Massandrea?
Massandrea.
Bello, ma se trae con la barba è lui. Ce l'ha.
Sì, sì, sì. Che deve fare l'accento. Sì.
Salvini che si vede a così dei pieni poteri, fa crollare tutto e poi perde tutti questi pieni poteri.
E
che
c'è, c'è Giallini che fa zaia.
Sì, sì. Sta là. Pronto.
Parla romano, ma te hai fatto un casino qua in Veneto, stanno indemoniati. Gli imprenditori te vogliono morto. Bellissimo. Sì.
Al papete. Bello.
E Conte così dice, ma questa che cazzo si è fumata? Signora, tutto bene? Chiede agli amici, ma da chi mi avete portato? Te qua ci vieni tutta la settimana, te credo che la vita va male, signora.
Provocazione Di Maio, Toni Servillo.
Vabbè. Sarebbe giochi facile però,
sarebbe la sua più grande interpretazione, però l'italiano che è razzista fa Napoli è lui, cioè nel senso vede differenze, non vede differenze, certo Napoli,
Beh,
Di Maio.
Sai com'è bello lui però, Servillo, Di Maio che ricorda. È bello, eh?
Bellissimo. E non vediamo qual è la situazione del Di Maio anziano fino alla fine, che poi si esce fuori, c'è lui che è monarca del Belgio.
Certo.
Bellissimo. Certo. Guarda, forse se vuoi, questa poi la tagliamo, perché se veramente la vuoi usare, poi non la buttiamo su YouTube così. Questo film che...
Spazio ai giovani, dai.
Sulla iPlay questa. Ma ci sta, fai le clip poi.
Sclippetti, fai solo
sclippetti.
Fai solo Servillo fa bellissimo.
A me è piaciuto Toni Servillo a, come si chiama, a Scarpetta, l'hai visto?
Quale?
Film di Martone, quello sui De Filippo, su Scarpetta.
No, l'ho visto.
Bello, mi è piaciuto molto. Tagliamo, qui tagli questa cosa.
No, questo è la grandezza, è proprio
lo lasciamo
io e Stefano che siamo ignoranti e facciamo
E poi arriva uno sui commenti, ma che non lo conoscete, la storia.
Vabbè. Sì. Vabbè, dai.
Ci sta.
E insomma, stiamo dicendo. Torniamo. Cosa comporta essere un autore storico? Comporta che tu fai l'autore.
Che devi morire.
Cioè. Fai l'autore adesso e facevi l'autore prima. Ma che cosa vuol dire fare l'autore? Perché allora, quando io, prima di iniziare a lavorare anche nel mondo televisivo, io pensavo che gli autori erano quelli con cui mi ero interfacciato io, per esempio, su Comedy Central, che sono quelli che, tipo, nel mio caso, ti scrivono le battute e dicono prova a fare questa, tu gli dici no, e loro dicono va bene.
No, diverso.
Esatto.
Diverso.
Mentre invece tu, cioè, che spiegavo alle persone, perché poi te sei il dietro le quinte della televisione, e che cosa fa il tuo, un autore come te, cosa fa?
No, un autore come me può condividere un tavolo con altri colleghi e fare Domenica In, per dire, no? Cioè, un contenitore. Io invece adesso da parecchi anni faccio il produttore artistico, cioè metto in piedi il programma, invento il programma, scelgo il conduttore, il direttore della fotografia, il regista, lo scenografo, disegno io la scena, me la faccio realizzare, cioè ho in mano, diciamo, la macchina narrativa del programma. Poi chiaramente con i coautori i programmi si migliorano, molte volte le idee sono incidenti di percorso, no? Voi lo sapete, poche volte c'è la lucidità di dire voglio fare esattamente questo e quest'altro. Cioè, il caso fa molte opere d'arte, devo dirvi la verità, cioè non sempre è voluto, e quindi il mio lavoro oggi è questo qua. Però prima, quando facevo l'autore quando facevo Caramba che sorpresa, facevo l'autore di Caramba che sorpresa, capisci? Quando ho fatto Libero con Mammucari, Libero l'ho prodotto interamente praticamente, però molti di voi non sanno nemmeno che cosa sia Libero, perché siete giovani, no?
Ma comunque è rimasto, secondo me, come immaginario, perché c'era la scenografia con tutto il terriccio, diciamo, con
la sabbia.
La sabbia,
il
c'era
tavolo
poi sotto
di vetro.
Il tavolo con che c'era con
Flavia Vento sotto il tavolo di vetro.
Sì.
Adesso non aprite un dibattito sul Libero di Mammucari, che stiamo andando avanti col podcast.
No, vabbè, ma insomma, c'era per dire, no, come, quindi l'autore che dici tu, oggi molti autori sono diventati autori esecutivi, cioè ci sono molti format stranieri, programmi che vengono dall'estero, che hanno già avuto successo nel loro paese d'origine, chiamano una squadra di autori italiani e gli dicono rifammi lo stesso programma qua, calcolando però le esigenze del pubblico italiano, E gli autori diventano così, sono esecutivi più che altro, ecco.
E se, ci sono dei paesi di riferimento da cui dice questo è andato bene qua, quindi lo prendiamo?
Voglia, tantissimi.
Cioè, tipo la Spagna.
Sì, Spagna, l'Olanda, ci sono, la Francia. Io feci un programma che si chiamava Furore, sì, con Alessandro Greco. Diciamo, quello era di origine francese, quello l'abbiamo molto adattato per il mercato italiano, però sono passati tanti anni, era il 97, figurati. È importante vedere, ci sono dei programmi che tu fai qua che all'estero non funzionerebbero mai, o viceversa, ma non ti so dire cosa, ma insomma, ecco, Flavia Vento, quando andai a montarlo in Spagna, mi chiamarono per farlo in Spagna, ma Flavia Vento sotto il cilindro, già allora in Spagna non si poteva fare, perché si sentiva molto questa roba qua, ma Flavia era soltanto una cosa scenografica, non c'era nulla di mortificante, no? Perché mi guardi?
No, pensavo stessi continuando.
Questo è Flavia Vento.
Che io in realtà
esatto, Flavia Stefano
Vento.
Si toglie la maschera, sono io, Giovanni, Flavia. Dobbiamo parlare. No, però allora, a me interessa questo momento, perché poi tu dici, adesso alcuni autori fanno questa cosa che dici tu, che organizzano la cosa, però non tutti quelli che erano autori poi diventano...
No, vabbè, questo è quello che faccio io, è quello che faccio io questo qua. Certo, io sono l'ideatore di programmi, ecco, questo è. Poi gli autori, io ho una squadra di autori formidabile, quando abbiamo fatto una pezza di Lundini, e Valerio si è portato dei suoi autori,
salutiamo
tutti.
Tibero, Coletta, Corradini,
che ho visto a Milano l'altro ieri, e... No, ormai dobbiamo dire tutti, che sennò succede l'inferno. Ma... Poi c'era Giulio Sommazzi, Valerio Vestoso. Vabbè, finito, no?
T'ho dato sta patata bollente di tutti gli autori.
Ma che no, poi tu mi dicevi che...
Beh, la Fanelli, Emanuela Fanelli, era una delle autrici.
Se non ricordo male, se l'hai detto qualche volta, che tu per ideare un programma tu pensi prima alla scenografia.
La scena, sì. La scena è tutto. La scena è il format, perché tu... appena cambi canale vedi e riconosci subito il programma, poi viene l'idea. La scena, sono molto scenico, cioè invento sempre, le disegno io le scenografie.
Cioè tipo battute, tu hai pensato, tavolone
gigante.
Tavolo
lungo, fatto in quel modo, con gli schermi dietro, davanti.
E le fish? Sì. Le fish pure le avevi pensate?
Le fish le ho pensate per la regia, perché io avevo certo bisogno di dare, sennò i cameraman sarebbero impazziti. Con la fish verde i cameraman si piazzavano sulla ripresa. Cioè dicevo, Rapone c'ha la fish verde, quindi parlerà. Lo metto a fuoco, era un modo per dare 10 secondi di tempo alla regia.
E questa è una cosa che finché, lo dico dal mio punto di vista, finché non fai un tipo di programma così in televisione non capisci che c'è questo tipo di esigenza. Certo. Cioè un tavolo con 20 persone, non è che ci stanno 20 telecamere che riprendono sempre. Impossibile. E mi ricordo uno dei primi giorni che il giorno prima la regia non aveva preso un dettaglio. Allora il giorno dopo, mentre stavamo distribuendo le battute, io ho detto durante la tavola rotonda, tipo... Ah certo, poi la regia sicuramente lo prenderà questo dettaglio. Tu mi hai guardato come... Io subito mi sono accorto che avevo detto una stronzata. Cioè io ho tipo preso per il culo la regia perché aveva mancato un dettaglio durante la fase di lavorazione. E subito ho detto no, vabbè, scusate, ho detto una cazzata. E tu mi hai guardato per dire sei proprio un povero scemo. Perché effettivamente... Cioè non ha senso che ti metti a fare il matto con i tecnici che stanno facendo la ripresa a 20 persone, però io che non avevo mai lavorato in un posto come il set, no vabbè certo, tu non te lo ricorderai,
non autorizzata.
Io era tipo il quinto giorno, ho pensato ecco vedi la figura del coglione già l'ho fatta.
Ah no, non me lo ricordo proprio.
Sì sì, io me lo ricordo bene.
Non sarebbe mai venuto qua comunque.
Troppe figure di coglioni si sono fatte a battute.
Vabbè,
inevitabilmente.
Questo fa parte del nostro mestiere, cioè, nella vita si fa.
Ma tu con questo ruolo di creare programmi da zero, l'hai avuto da quando? Cioè quando hai cominciato a fare il primo programma che era tuo e in cui non collaboravi?
Nel 96-97 ho fatto un programma che si chiamava Gli esami non finiscono mai, dove facevo ripetere la maturità ai personaggi famosi, la maturità proprio, tutta quanta, con i professori. Ebbe un grande successo, andava in onda su Rai 3.
Ma con argomenti del 96 o con gli argomenti che avevano loro dell'epoca loro?
No, gli argomenti che devo, io ad esempio mi ricordo che cioè uno che andò benissimo fu Max Pezzali. Sapeva
Max,
tutto.
Salutiamo.
Max, ma ci guarda Max?
Sì, sì, sì.
Sicuro.
Ciao Max. Sapeva tutto. Fece un esame sulla Seconda Guerra Mondiale, ma imbarazzato, noi eravamo imbarazzati, perché dice, ma come cazzo sa tutta questa roba? Max.
Cioè, c'era Repetto sotto che suggeriva.
E poi anzi Repetto non c'è. E poi c'era Andreotti, A quali ho chiesto, presidente, cosa ci sono degli argomenti, delle cose? No, domandatemi tutto. Cioè, non aveva, sapeva tutto, anche lui sapeva tutto.
Senza problemi, disinvolto.
E quello fu un programma molto carino, vi devo dire, molto, molto divertente. E poi, mi ricordo, poi, vabbè, Libero,
sì.
Libero, mio fratello è pachistano, ho fatto parecchi programmi.
Che pure con Mammucari hai avuto una cosa simile a quella di Lundini, cioè tu hai trovato lui in una...
Diverso, perché Mammucari l'ho trovato in un localino romano che si chiamava Il Gildo e faceva cabaret. Valerio invece l'ho trovato, non l'ho trovato Valerio, cioè Valerio me l'ha segnalato Calcutta, il
che salutiamo.
Ci guarda Edoardo?
Cioè Edoardo vai... sempre, si è anche beccato già tre inviti, se lo invito un'altra volta a Tintoria mi denuncia per stalking.
Vabbè, allora stavo a Bologna a pranzo con lui e parlavamo di vita, di cose varie, gli raccontavo di questo programma che volevo fare, battuto, gli ho detto ma tu conosci un umorista, qualcuno di nuovo, di veramente forte? E lui mi disse ma devi chiamare Lundini, mi fa ma che cazzo è Lundini? Ma come che è Lundini? Tira fuori il cellulare e mi fa vedere un video di Valerio, no? Valerio che aveva allora 9.000, 8.000 followers, Ah, carino, divertente. Dammi il numero, va, lo chiamo, così mi prendo un caffè da Pontisso, che è un bar di riferimento dove vado io in Prati, un po' il mio ufficio. Qualcuno è svenuto?
Pirata.
C'è Pirata Capponi. Pirata che viene a farci la sorpresa, sarebbe carino. Che sviene ogni volta che viene nei nostri incontri.
E viene e poi... collassa. E poi salutiamo Pirata.
Ciao Pirata, ci guarda Pirata.
Ci guarda dall'assù.
Dall'assù ciao. Ci guarda.
Ciao, ciao Matteo. E poi, e così mi sono incontrato con Valerio, ma Valerio io l'avevo chiamato come coautore, poi gli chiesi di fare anche lui, di fare il pianista sulla scena, però Valerio mi incantò subito, devo dire, una testa diversa, veramente un grande artista, sì, veramente. Prestato alla televisione.
Vedi.
Invece Mammucari era uno così.
Mammucari, no. Allora te lo dico subito
salutiamo,
la differenza.
Salutiamo.
Teo. Ciao Teo.
Teo è un amico del podcast.
Che poi oggi Teo mi ha fatto uno scherzo tremendo. Vi devo dire la verità.
Ancora,
io avevo...
ancora li fa sti scherzi del
sì, codice. Sì, me l'ha fatto a me oggi. Me l'ha fatto oggi. Perché allora mia moglie, c'è la macchina che ti dice, c'è una spia elettronica che dice controllare pressione, no? Mia moglie va in panico, dice, vai con, ti prego, dobbiamo andare a... Vabbè. Vado a controllare, vado dal benzinaio, lascio la macchina, senti, me la vengo a riprendere nel pomeriggio, vado in smart, vado via. Un'ora dopo, Teo mi scrive, mi dice, ma mi manda un vocale, mi dice, a Gio, so giorni che faccio dei sogni strani perché... Poi lui sa che io mi suggestiono molto, mi impaurisco subito di tutto. Ho sognato che avevi bucato. Cioè, perché, dico, parlate, aspetta che ve lo cerco. Sì. Perché è una roba... Sono andato nel panico.
Questo è bello che il libero del terzo
non mi puoi fare una roba così, io muoio, capito? Che ora era? Aspetta,
Tanto la forza di questo podcast, oramai sappiamo che questo momento qui è la forza del podcast.
No, il ritmo è dato è nei contenuti, non è nel tempo.
Esatto.
Quindi... Con calma. Dovevo...
ma qui è quando le visualizzazioni
sì.
Schizzano.
Ecco, guarda. Eccolo, attenzione. Dove sei?
No, mi sa sotto.
Penso sotto.
Sotto?
No, devi mettere il microfono però.
Ah, col mio?
Certo.
Aspetta, lo alzo. No, aspetta.
E qui proprio arriva YouTube.
No, qui c'è l'autore, qui c'è l'autore.
Una palma d'oro.
Qui c'è l'autore, aspetta.
Io c'ho il telefono.
Ma qual era di questi?
Non Apple. Aspetta. Ma qual era?
No, che se sbagliamo alla fine,
E ci dice, ragazzi, avete cambiato la storia di internet con il miglior contenuto web friendly.
Questo è il tuo, però.
No.
Fai tu, io ti presto il mio microfono, fai tu. perché poi è breve, quindi poi parteva il suo. E poi ci sono messaggi.
Io ce la faccio.
Aspetta,
me.
Tu ce la fai? Sì, sì, cioè, sì. Ce la fai tu che tu c'hai l'iPhone.
No, qual è quello giusto? Credo
che sia questo. Prometti il volume a palla, sennò. Perfetto,
Quando mi capita più sta cosa? No, veramente.
Perché c'è Mamuca e poi tutti i dirigenti Rai che dicono bestialità probabilmente, quindi.
Che dicono ma chi Lundini, se lo vedo lo ammazzo e tu non lo possiamo far sentire. Provo questo? Aspetta, lo metto a dire. Stai sentito?
Sono te o Mamuca?
Dice mi risulterebbe una gomma bucata.
Aspetta, però prendi il microfono, sennò poi da casa non ci arriva.
Entro nel panico, vado nel panico. Stavo con una persona, però vado talmente nel panico che lascio questa persona, scusa, devo fare una telefonata, e gli mando un vocale, dico guarda Teo, se tu mi dici così io sto male, perché se queste cose di stregoneria, no? Svengo, cioè non è che sto male, ho sempre paura, no? Tipo la fattucchiera di Conte lì, la mano. E dico, se mi dici così, dimmi esattamente che cosa hai visto, perché io, no? Oggi ho bucato, cioè sono andato a portare la macchina, e io mi mando un vocale per tranquillizzarmi, perché poi anche lui si preoccupa, perché sai. E gli ho detto, sai, io prendo la pillola per la pressione, non mi puoi dire queste cose così, devi essere un po' più morbido. E lui mi chiama, mi scrive, mi fa, aspetta, ve lo faccio sentire. E mi fa, ti è partita la chiamata e ho sentito che parlavi col benzinaio, capito? Ecco perché ho capito.
Vedi.
Ti rendi conto
lui
io
così.
Come
lui sente la chiamata e dice, è il mio
la
momento.
Chiamata, comunque, la differenza è che Teo è un comico di pancia, proprio, Valerio è un intellettuale da quel punto di vista, insomma, è più... L'avete visto a teatro Lundini? L'avete visto? Bello. Quello prima, non quello con Vazzanicchi.
Con Vazzanicchi?
No, perché Vazzanicchi ce l'ha accata lì da solo.
Sì, sì, lo spettacolo.
Su,
bellissimo.
Beh, su, è un
bellissimo.
Van Gogh,
andate a vedere Lundini dal vivo, fa molto ridere. Sì, tanta roba.
Che altro gli posso far sentire?
guarda, per me possiamo pure andare avanti tutto il tempo così che... e non si sente.
Dai. Vai. Poi?
Okay. Quindi Mammucari, Lundini, poi tu hai avuto anche, cioè tu hai conosciuto, hai stato in stretti rapporti anche con altri personaggi che hanno fatto, oltre a loro due, ovviamente la storia della televisione, perché tu sei stato, se non sbaglio, amico anche proprio personale di Massimo Troisi.
Sì, molto amico, sì. Mio migliore amico, sì, assolutamente, sì. Sì. Però con lui non ho mai lavorato, era proprio amico.
Era prima ancora che diventasse Massimo Troisi?
No, era già un piccolo, okay. Troisi. Però ecco, è una cosa che è fuori dalla nostra, cioè, professione. Era proprio un'amicizia pura e basta. La sera ci vedevamo quasi sempre a casa sua, ma non abbiamo mai fatto nulla insieme da un punto di vista... No, lui ha fatto una cosa, diciamo, contro di me. Per amore, perché io soffrivo molto per una ragazza nell'89, soffrivo questa ragazza. Loro mi prendevano molto in giro, gli amici, Massimo, un altro amico, Massimo Bonetti, che stava sempre con noi, stava sempre a casa di Massimo. Io soffrivo, sapete quando soffri. È una roba, e loro non è che mi rassicuravano, sai, quelle cose un po' da stronzi che... Ah, io dico, guarda, è successa una cosa tremenda, è successa, racconto. Oggi ho visto lei, c'aveva una faccia appesa, gli ho detto, ma che hai, Robè, che c'hai? Niente, Giovanni, non ho niente, mi fa. Dai, non c'è niente, guarda che faccia che hai, scusa, si vede lontano un miglio che stai male. Che no. Giovanni, lascia stare, non ne voglio parlare. Vabbè, passa un quarto d'ora, 20 minuti. Io vedo che sta sempre così, ritorno da lei e le dico, vabbè, ma con quella faccia, ma dimmelo, no? Se non lo dici a me, a chi, con chi ti puoi sfogare? Giovanni, io non ti amo. Io sono rimasto così e ho cominciato a raccontare a Massimo, capisci? Se io non avessi insistito, probabilmente io sarei ancora illuso, no? Del fatto che lei mi amasse. Questa cosa poi lui la mise nel film, pensavo fosse amore, invece era un calesse.
Ah.
Quindi, per dirvi, no?
In un certo tipo, senso avete lavorato insieme. Sì.
In questo modo qua. Questo era l'esempio. Era questo l'esempio.
Sì.
Era questo l'esempio qua. Lui ha approfittato del mio dolore, capito, per amore, del giovane Werther.
Così fanno,
così è stato.
Così fanno gli artisti. Uno dice il dolore, sì, loro, no? Diciamo, anche il dolore che li circonda.
Sono stato una piccola fonte di ispirazione per l'amore.
Ma è perché tu poi questa cosa che adesso hai fatto di raccontare l'amore, tu c'era, perché tu hai anche scritto un libro,
sì,
eccetera, Nina di parole, molto bello.
Ma è un romanzo quello, però.
Un romanzo.
Ah, sì, un romanzo d'amore.
Bellissimo. Ah, io grazie. Quello l'ho letto, me l'ha prestato la Catuzzi e io me lo sono fatto prestare mentre facevamo battute, dicendo, vabbè, mo mi leggo, è il libro dell'autore. Sono più furbo.
È stronzo.
E invece è bello.
L'ho pensato quella volta che riuscivo, quando hai detto quella cosa. Manco
l'ho comprato, ma sono fatto prestare alla Catuzzi, cioè, quindi proprio, ecco. Ma è più lo scemo, certo, degli scemi,
sì,
e invece
sì,
è bello proprio, cioè che comunque non è scontato da nessuna parte, se un bel libro
eccetera
d'amore.
Ne ha di parole,
bellissimo,
proprio, poi mi fate sapere,
bel romanzo, e invece tanto bello quello, ma tu non stavi scrivendo o hai scritto? Io
sto,
non
scrivendo,
sono perso,
sto scrivendo
l'ultima sigaretta,
questa qua, cioè questa io qua. Ho smesso di fumare, voi fumate? Allora, io ero un tabagista. Cos'è il tabagista? Il tabagista è quello che non può, è quello che, per il quale la sigaretta è il sesto dito, no? Cioè non può farne a meno. Cioè ti arriva una telefonata, dici, oddio, ma come faccio a rispondere senza una sigaretta che pensi a quello che devo dire?
Sì.
Questo è il tabagista, uno che vive. Io avevo promesso a mia moglie che avrei smesso di fumare, perché comunque, vabbè, sapete com'è, no? Beh, siete giovani, no? Però meglio non fumare. C'è qualche sponsor qua? Philip Morris, no?
Ma guarda, no, magari no. Speriamo di poter chiudere Camel.
Perché è Camel. Allora io dico, guarda, io smetterò il 25 aprile, giorno della liberazione, a Villa Balestra, che è un parco rettangolare che sta a Roma, è un parco molto carino. Smetto lì perché lì è dove ho fumato la prima sigaretta con una ragazza che stava lì, che fumava, che stava agitando. Vado lì, voglio che l'ultima sigaretta sia. E mi sono preparato questa roba, guarda. Probabilmente non ce l'avrei fatta, però. Succede che il 17 aprile, quindi pochi giorni prima, una settimana prima.
Di che anno stiamo parlando?
2019.
2019.
Prima, poco prima di battuta.
Sì,
il mio collo qua sotto comincia a gonfiarsi in un modo preoccupante. Non riuscivo nemmeno a sfiorarlo, toccarlo mi piaceva male. E mia moglie dice, vai subito al pronto soccorso. Ma no, pronto soccorso, cosa volgare. Cioè,
è solo il collo.
No, tocchiamo un medico, no? Andare a pronto soccorso, carità. Passavano le ore, diventava sempre più grosso, febbre. Allora verso mezzanotte mi convincono ad andare al pronto soccorso dell'Umberto I. Vado là, si fanno le solite trafile, potete immaginare, codice verde, non mi ricordo che codice fossi, però insomma cominciano a visitarmi, mi fanno l'anamnesi, tutte le cose. Arriva un assistente, uno specializzando in otorino, la ringoiatria, che mi dice, ma che ha fatto là? Dico, ma scusi, che ho fatto? Lo dice lei? Che sono venuto qua per farlo capire. Ah no, beh, strano però, perché? Comincia, ah, io faccio, mi fa malissimo. Comincio a fare i miei esami, tac, con contrasto, cose che io non avevo mai visto. E insomma, si capisce che qui c'è una grandissima infezione, è un flemmone. Cos'è il flemmone? Il flemmone io non lo sapevo che cosa fosse, è un ascesso, ve lo dico parole povere, che moltiplica se stesso fino a soffocarti. È una cosa rara. È come se avessi vinto il Superenalotto al contrario. Cioè io mi sono giocato la mia possibilità di vincere il Superenalotto perché l'ho vinta al negativo.
O il flemmone o il 5 più 1.
O vinci 130 milioni di euro o il flemmone. Cioè, ma dai il flemmone a me. Allora, verso le 5 del mattino questo qua mi dice, senta, c'è bene in casa, noi dobbiamo operarla. Operarla, ma che vuol dire operarmi? Io mica sono venuto per farmi operare, io sono venuto per farmi controllare, se per questo vorrei farmi vedere da qualcuno al gemelli, no? Qualcuno. Cioè, no, noi dobbiamo operarla, il suo nemico è il tempo, noi dobbiamo operarla entro le prossime 5 ore perché lei nelle prossime 10 muore. Questo è stato l'unico modo per bloccarmi là, per non perché avrei firmato, sarei uscito.
Devo fare spoiler. È andata bene.
Dico sto qua.
Spoiler. Lo diciamo.
Mi faccio sentire un vocale del medico. Qua. E allora, però, che succede? Mi fanno questa operazione, io mi sveglio con una tracheotomia, cioè con un tubo in gola. Quindi non riuscivo a parlare, perché non puoi parlare quando c'è una tracheotomia, non parli, cioè vivi nel mondo dell'H, no? Perché sei come il pupazzo Rockefeller, voi non ve lo ricordate, ma era un pupazzo che usava un ventriloquo, un corvo nero, che parlava tutto così. E quando mi sveglio da questo incubo con una specie di gorgiera di filo spinato qua che mi reggeva questa roba,
che è una cosa clinica, il filo spinato lo
usano. Sì, clinica, per non scavalcare il collo. Allora io impazzisco, perché tutti mi tranquillizzano, come quando, no? Che ha detto?
Il gesto della birra. Ah. Che adesso Ottavio ne porta due.
Allora, dato che non riuscivo a parlare, quando la mattina dopo arriva il medico che mi ha operato, e che andava in tutti gli atletini a dire continuate con argomenti, intate questo, io volevo fargli delle domande, però vado per chiamarlo, ma non ti esce niente, no? Ti esce l'H. Quello che va, così, non esce niente. Ah, c'è quello del lettino davanti, si chiamava Luciano, che stava lì già da qualche giorno, mi fa, te devi preparare i foglietti, perché metteva la mano sul buco per fare cassa, no? E mi ha detto, te devi preparare i foglietti, cioè tu gli devi scrivere le domande. Anche io scrivo, oh, portatemi dei blocchi, perché io qua devo scrivere, capirai, la Divina Commedia di domande. E così ho fatto per quei giorni là. Il terzo giorno di ricovero ero ancora, non ero capace ancora a fare questi esercizi. Lui faceva, mi aiutava, no? Era un posto tremendo. Si usciva lì nel corridoio e se per caso qualcuno di noi, aspetta, faceva questo rumore qua, succedeva un casino, rumore di spicci, si affacciavano tutte delle teste di tartaruga nel corridoio, ci stanno spicci, diciamo, perché il tracheotomizzato vive nel sogno di poter scendere al piano terra dove ci sono le macchine di Spencer che tirano succhi di frutta. Mendi, tu hai bisogno di questi spicci, perché non esistono gli spicci, vanno via tutti, cioè qualcuno, me dai un euro, capito? Te lo do, domani viene mia madre, te la dà mia madre, c'è della gente pazzesca là, no? Allora, andare là era una roba pazzesca. Il giorno dopo mi hanno portato un calzino blu con tutti i spicci dentro, tutti a nascondere questi spicci, no? Perché era il tesoro, era quello là. Perché poi là sotto, spesso, al piano terra, venivano dei barboni, dei clochard che scavalcavano e si mettevano a dormire nelle panche. E io una volta mi sono fatto cambiare 5 euro con 3. Io ho 5 euro di carta venduti a 3 per avere gli ho dato 2 euro
per
praticamente. Un giorno vado finalmente nel bagno del davanti dove stavo io a letto, erano 3 bagni con 3 porte, mi chiudo, c'avevo ancora pure con l'albero della flebo, no? Poi stacco la cosa, vado in bagno per la prima volta, mia moglie mi aveva portato un secchio di amuchina per pulire tutto, anche se non nessuno sapesse ancora cos'era il Covid, però sapete, un ospedale. Mi chiudo dentro e sento, erano le 7:20 del mattino, sento da lontano un rumore, fa sto, dai, ma che cazzo è questa cosa? Sto, dai. Man mano che si avvicina, aumenta, io scopro che è lo scopettone della donna delle pulizie che sta pulendo incazzata, puoi immaginare, all'Umberto I a quell'ora, che pulisce. Io ero chiuso nel bagno terrorizzato come sempre e vedo a un certo punto questa che infila sotto la porta, c'era uno spazio così, ci passavano due computer e un diabolico, cioè una roba di questo tipo, che lo scopettone entrava dentro e il come si dice, lo straccio aveva tipo due occhi, si erano formati, che mi guardavano, infilava dentro, fa chi c'è qua. Io non potendo parlare, io dicevo, io, ma mi usciva H, no? E lei, ma non sai che sei in un reparto di tracheotomizzati, cazzo? Ma non fazze domande, no? Chi c'è? Chi sei? Io. Allora poi ho dovuto cominciare a tirare la roba là e dico, che letto sei? Ho fatto, ero uno, sei l'uno, sei. Perché loro avevano paura che quelli che andavano sotto, i clochard, salissero su, perché era successo questo in passato, che uno era andato nei bagni. Vabbè, qua dai ragazzi, sai. Beh, adesso comunque ho smesso di fumare, da quel giorno non ho più fumato, ho sofferto molto, mi porto dietro questa specie di sigarotto.
E ecco, sei riuscito? Cioè non hai più...
No, ci penso incessantemente. infatti c'ho questa cosa qua, però è bello, nel senso io adesso non fumo, ma faccio di questo non fumare una specie di virtù, cioè io palleggio con non fumare, molte volte vado in camera, vado in giardino e dico adesso vado in giardino a non fumare, come se fosse un virtuosismo, tipo sai quando palleggi? Cioè adesso vado a mangiare e non fumerò dopo, guardate, lo dico prima, capito?
un numero, cioè, da circo, adesso
circo del non fumare. Bellissimo. È l'unico modo che mi tiene, capito, tonico su questa roba qua.
Ma quindi l'ultima sigaretta effettiva quando è stata?
Allora, io che volevo fumare l'ultima sigaretta, che volevo dare liturgia all'ultima sigaretta, io in questo libro vado a cercare qual è stata la mia ultima sigaretta, perché io non ricordo qual è stata la mia ultima sigaretta, purtroppo, prima poi sai quando mi hanno dovuto levare il tubo qua, ragazzi, il terrore, perché tu poi ti abitui e dici, ma se mi tolgono questo io non respiro, perché tu respiravi con quello, e quello è un brutto momento, devo dire.
Ma infatti posso chiederti una cosa, te hai detto un po' di volte io ero terrorizzato come sempre, sono preoccupato come sempre, io mi preoccupo, ma la preoccupazione deriva anche dal fatto che ti è successa una cosa stranissima per cui ti hanno dovuto tranciare la gola, o ce l'avevi anche prima di che ti inizia questa cosa, eri uno che si preoccupava?
No, sempre preoccupato da morire, ma che scherzi, guarda Teo, quella cosa della Teo, vi faccio sentire.
No, ma questa cosa della macchina è di adesso, è recente.
Sono uno che ha paura, nel senso... C'ho mille fobie, fobie di paura, sì, c'ho paura della morte, c'ho paura, sai, c'ho cinque figli, quindi sei comunque una roba un po'... Però, ma perché siamo finiti qua a parlare di questo adesso?
No, mi incuriosiva se questa paura derivasse dalla malattia rara che appunto hai vinto il Superenalotto, al contrario.
No, ho perso amici giovani, la storia di Truisi è stata comunque una storia devastante, perché cose... Quindi ci pensi, voglio dire, ci pensi, sicuramente sì. Questa è stata una roba chiaramente che, sai, poi vi devo dire la verità che in quei corridoi si vedono robe tremende. Quello di Otorino, la ringoiatria, gente distrutta anche dall'alcol, non sapevo che l'alcol facesse questi danni, dal fumo, insomma. Se potete smettete, fatelo per chi amate.
Bellissimo messaggio. Io...
Bello.
Il mio contributo è che io ho rismesso di fumare il 19 di questo mese, però io non sono mai stato tabagista, al massimo fumatore.
Allora sei sereno.
Una passeggiata.
Allora,
ma io non fumo.
Mamma mia.
No.
Tu non fumi?
No, non fumo.
No, però questo libro quando uscirà, leggilo, perché attraverso le tue... Ti divertirai molto, ma insomma, perché è un libro violento, però ti diverti tu. Io so,
certo, sulla violenza.
Sì, sì.
Mi diverte.
Molto violento.
Sì, sì. Bello.
Torniamo invece su argomenti un po' più...
scabrosi. No?
Un po' più scabrosi. No, una cosa che mi... Torniamo all'essere autore televisivo. E una volta che fai un programma come La Pezza, che è un programma comunque sia... non so se nuovo, diverso, cioè almeno ai miei occhi rispetto a quello che c'era in televisione, La Pezza era diverso.
Sì.
E poi che fai? Cioè nel senso poi arriva la rete e fa, perché non ci fai un altro programma tipo La Pezza? Oppure la rete
no,
fa...
non è così, perché allora ti spiego com'è andata. È andata così. Battute.
Sì.
2019, dicembre, no? Abbiamo chiuso. Noi eravamo pronti a rifare Battute in primavera, vi ricordate? Dovevamo ritornare. Covid, pandemia, mi chiama Fabio Di Iorio, il vice direttore di Rai 2, amico, ciao Fabio, al quale devo tutto peraltro, e mi dice, Gio, non si può fare battute, bisogna farlo con 4 battutisti e senza pubblico, dico vabbè ma non si può fare, lo rovino, cioè che senso ha, però io per mantenere vivo lo slot, io e la Stand By Me che produceva il programma, mi dai tempo, mi invento qualcosa, 2 giorni, 3 giorni massimo, perché sennò... E così nasce La Pezza di Lundini,
Perché c'era uno slot libero, perché
c'era
questa cosa che ti danno lo slot di orario e tu...
C'era battute, capito? Sì. Io quindi per mantenere viva la cosa, e così nasce La Pezza di Lundini, nasce per un errore, noi siamo entrati dentro gli studi dove registravamo gli studios, come il cavallo di Troia. siamo usciti piano piano, perché nessuno lo sapeva, perché sai, tu fai un titolo, una pezza di Lundini, dove Lundini è un nome totalmente sconosciuto, chiaro che non te lo fanno passare. Io grazie a Fabio l'ho fatto passare, ma una pezza di Lundini non voleva dire nulla allora, oggi vuol dire tantissimo, vuol dire tutto, Lundini e Lundini, ma in quelle ore no. E però questa è stata anche un po' la fortuna del... siamo stati un po' fortunati.
Ma infatti, perché rispetto a Battute, dove appunto che è migliorato col tempo e l'inizio,
certo,
era...
Certo.
Invece la pezza è partito e dalla prima puntata che è andata online la reazione è stata...
Perché la pezza
questo è diverso da
sì,
tutto.
Perché la pezza è partito come programma che sostituiva programmi che cadevano. Era una pezza, no? E poi chiaramente è andato a evolvere, come tutti i programmi, ma era inizialmente era 3-4 volte alla settimana la pezza di Lundini, la prima stagione. Io me ne sono accorto perché mio figlio, il secondo, mi aveva mandato un messaggino, prima non mi ricordo, mi aveva mandato un messaggino dicendomi un WhatsApp, guarda che figata, c'era un video. E io ho risposto, questo è mio. Cioè io sono un boomer, sai, con la generazione Z, un boomer che fa un programma per la generazione Z, è strano, no? È mio, e fa come tuo, sì, si chiama una pezza dei Lundini, e da lì, sai, è nata questa gigantografia.
E quindi dopo che fai una cosa così, che appunto prendi la generazione Z, la Rai in questo caso, ti dicono, ma perché non ci fai più programmi?
Ma la Rai non sa nemmeno che è andata in onda, secondo me. io non so onestamente...
Ma infatti, cioè, hai dovuto dire questo, cioè il fatto che pure quello slot di cui si parla non è uno slot, è una cosa che si muove.
Sì, nel senso, sicuramente ha avuto grande successo, sai, il successo di una pezza è nella socializzazione, cioè è andato, no,
sì, sì,
spaventosamente
Instagram,
bene,
YouTube, social, TikTok, sì,
pazzesco,
tutto.
Invece sul chiaro non andava sempre benissimo, dipendeva molto dal traino, cioè da quello che c'era prima.
Anche perché c'era questa cosa infame che cambiava sempre l'orario,
era
la prima
era
stagione.
Una pezza, appunto. E quindi, però io vi dico anche che se questa cosa non fosse nata in chiaro, cioè su una rete come Rai 2, e fosse nata, che ne so, direttamente su una piattaforma, forse non avrebbe avuto il successo che ha avuto. Questo, sai, è un
sì,
po'...
Sì,
poi chiaramente quando ti trovi là, il caso fa tutto, perché molte volte non hai idee, molte volte le idee ti vengono al semaforo, capisci? Oppure ti vengono... In questo Valerio poi è un grande autore, oltre a essere quello che è, cioè anche lui è un grande autore, cioè lui è proprio un grande autore di se stesso, no? La Fanelli, non ne parliamo, Emanuela... fatto i film di Virzì, andatela a vedere, mi raccomando.
L'ho sentito, è vero?
Sì, sì, sì.
Cioè non mi fate che non andate a vedere i film di Virzì, che...
Che ancora non esce, hanno fatto
il
29,
esce, no?
29.
Esce, quello è Dragon Ball.
Dragon
ciao Emanuela.
Emanuela.
Ciao, il tuo Giovanni.
Amica del podcast.
Ciao Valerio.
Ciao Valerio.
Ma non è in diretta questo, comunque registrato.
Tu
taglia questa
con
stronzata.
VPN però. Nord.
Esatto, con Nord VPN.
Basta
un click.
Basta un click.
Questa è il claim. Sì, no, se, vabbè, quindi... Ha risposto alla tua domanda.
Sai che
sì,
sono molto spaventato dal rientro.
Dal rientro di...
Da qua.
A casa, cioè, dici, tornare a casa adesso.
Forse devo seguire uno di voi, perché ho paura che Google Map non mi faccia tornare.
Allora, ti dico, via del Mandrione uscire non è come entrare, effettivamente.
È più facile,
tu,
eh?
No, perché tu arrivi e dici, adesso riprendo la Casilina. Devi fare tutta, però, la via più bella di Roma. Entri, esci dall'acquedotto,
sì,
romano.
Cioè,
e
la
poi
cosa
spunti,
buona è che non, cioè,
diciamo, a Piazza Lodi.
Io non mi muovo da
e poi da lì metti, ti rifai una vita a snodo. No, e poi da là, però, da Piazza Lodi tu vai dritto e poi Porta Maggiore, e poi da lì sei a casa. Io vado San Giovanni a Piolatino.
Ah, no, beh, io seguo te.
Perfetto, poi se vuoi stare da me chiamo la mia ragazza. Insomma, abbiamo un divano click clack che in uno è comodo, in due abbiamo scoperto.
Sì?
No.
Sì. Mannaggia,
t'abbiamo incastrato.
Ma io invece volevo dirti, tornando nel passato, tu hai appunto lavorato con Troisi, Mammucari, Lundini e anche Raffaella Carrà.
Beh sì.
E quello, cioè, com'è nata quella collaborazione e com'è stata?
Raffaella è nata perché lei, dunque, oddio, sì, alla fine degli anni Ottanta io avevo fatto Uno Mattina, la prima edizione, io lavoravo in una televisione locale che si chiamava Teleroma 56, nell'84, 85, 86, un programma che si chiamava Gol di Notte e che andava in onda la domenica notte e parlava di calcio, conduttore Michele Plastino, io mi occupavo di spettacolo in questo programmino che finiva veramente la notte, finiva alle 3, 2:30, 3, gol di notte. E lì, attraverso gol di notte, attraverso gli ospiti che riuscivo a portare, Piero Badaloni, che era un giornalista della RAI, che, del TG1, mi propose di fare questo contratto per Uno Mattina, questo programma nuovo che avrebbe svegliato gli italiani, perché non esisteva la televisione del mattino, non c'era proprio, no? Si sveglia prestissimo, e lì cominciai ad avere i primi contratti in RAI, contratti a tempo determinato, 6 mesi, 5 mesi, 9 mesi, 8 mesi. Durante uno di questi contratti poi mi chiesero, avevo finito di fare un programma che si chiamava Europa Europa, e mi chiamarono, mi convocarono per sapere se mi interessava fare un programma con la Carrà che tornava, in cui mi sarei dovuto occupare degli italiani all'estero, andando proprio all'estero, perché nessuno voleva fare questa roba, nessuno voleva andare all'estero, perché chi era fidanzato, chi aveva il figlio, chi aveva la cosa, io ero solo, Roberta non mi amava, e ho detto no, io ci sto, io vado, bisogna andare in Australia, bisogna andare, cioè, a figo, avevo 28 anni, cioè, lo faccio. Mi chiamano poi a settembre, quando sai, è saltata quella cosa là, però ti prendiamo lo stesso per il programma di Raffaella Carrà, che si chiamerà Saranno Famosi, Raffaella Venerdì, Sabato e Domenica. E lì ho cominciato a conoscere Raffaella come programmista regista, mi occupavo di alcune cose, e lì è nata questa amicizia che mi ha portato poi avanti, e poi sono diventato il suo autore di riferimento.
E lei cioè, perché io me la immagino, che però magari romanticizzando la cosa, come una che la vedi in azione e dici, ah vedi, questa è diversa. Beh, cioè effettivamente c'ha
questo,
proprio
questo lo vedi anche durante i provini, cioè tu lo vedi cioè quello che si incendia sul palco, lo vedi, cioè la Carrà quando usciva era la Carrà, molto difficile da spiegare, lo vedi. La Fanelli, quando si accende quella luce rossa, diventa la Fanelli, prima non c'ha, così. Poi appena si accende la luce rossa diventa la Fanelli. E sono quei miracoli, credo, strepitosi dell'arte, del... Ma che hai fatto? E quindi...
Mi sono tamponato ieri.
Questa è la, sia diciamo, io, per sia, gli utenti del podcast che sentono ragazza. Solamente l'audio... Giovanni Benincasa, ecco, tira fuori una mucchina e sì, se la passa sulle mani.
Sapete, no? Ma l'hai vista quella cosa di quell'influencer che ha detto, ma perché i vecchi devono andare a votare oggi?
Ah, oggi lo stavo vedendo.
Ma è vera, secondo voi, o è una provocazione?
Non lo so, cioè che
è tipo una Martina dell'Ombra. No, secondo me no. Secondo
non
me
è?
No. Però perché c'era pure tutte le immaginine delle carabinieri.
Ma voi l'avete vista?
Secondo me è vera.
L'hai vista, tu l'hai vista?
Sì, è di oggi che dice perché non vanno a votare.
Secondo te è vera o è finta? È vera secondo voi?
Cioè, ma dove
la metteva? Era talmente troppo che a un certo punto ho pensato, ma voi vedete che ci sta fottendo a tutti. Ma
com'era Martina dell'Ombra?
Com'era Martina dell'Ombra? Sì.
Ma che c'è, cioè, che ha fatto?
Hai detto che i vecchi, e lo devi... Guarda.
Lo facciamo venire.
No, però come te lo spiego, no, lo devi vedere, lo devi sentire, perché è troppo.
Ma dove la metteva l'asticella dell'età dopo cui non
no,
so
no, i vecchi non, perché devono votare, hanno già votato tanto nella loro vita, devono stare fermi a casa loro, immobili, che senso ha farli votare i vecchi? Poi sai, capito, vecchi, cosa intendo per vecchi? Perché
esatto,
c'è Chaplin a 80 anni, che sarebbe stato un vecchio. Chaplin, dico.
Chaplin che ha fatto un figlio a 73.
No, 80 credo.
80?
Credo sì. Ah, sì. Vabbè, questo non vuol dire, però voglio dire, poteva votare, nel senso, Chaplin, ma anche altri, Picasso, no?
Però tu, forse Chaplin e Picasso non sono proprio i vecchi di cui lei parla.
No, poi l'asticella del vecchio cos'è? Io sono un vecchio?
Assolutamente no.
Ah,
insomma, qua nel 2025, quando facciamo battute due, io ci sono, dico, Giovanni.
Lo so, ma lo so. Lo so,
anche un po' più vicino
e ci
a Riccardo
sarai,
Rossi.
E ci questo. Siamo Cristo che due ladroni. Però a un certo punto ho pensato, forse non è vero, cioè è una grossa provocazione.
Ma forse però, un po' non è vero, nel senso che quello è, lei ha pensato, adesso faccio questo post simpatico buffo di provocazione, ha detto sta cosa che poi magari se ti ci metti a tavolino dice no, non lo penso veramente, però ha fatto un contenuto
perché,
per il web.
Cioè, ma è così ma, famosa lei che...
No, beh, ne parlano tutti oggi, no? Quindi hanno postato perché? In molti.
Non so se è un influencer che fa qualcosa nella vita.
No, non lo so.
Non lo sa
faccio,
nessuno.
Non so cosa
sì.
Ma tipo falegname.
Lei come lavoro sistema gli armadi alle persone ricche. Ah, le sistema nel senso li mette i vestiti negli armadi.
Ah, piega le cose.
Una truffatrice. Una
ma come Ruena. Come Ruena, la mia collaboratrice domestica.
Truffa i ricchi.
Ah, ok, ok.
Vabbè, però che comunque è un lavoro truffare i ricchi, da che mondo è mondo.
Certo, ma scherzi.
È uno dei lavori più antichi d'Italia. Truffare i ricchi, e quindi adesso invece c'è avuto questa cosa perché dice vabbè, se giocate ai ricchi vecchi, che poi in Italia sono tutti ricchi parte. Perché non esistono ricchi giovani,
ma
tra come i calciatori
tutti rossi
come li vedi tutti rossi? Troppo? Vabbè. Tanto il pubblico non li vede i rossi, forse sì perché le telecamere sono là,
però non si guardano tra di loro, quindi guardano dritto.
Ma voi ad esempio uscite, oggi che giorno è?
Martedì.
Voi lavorate, molti di voi lavorano? No, lavorate, fate sì con la testa. Cioè, e voi riuscite a fare questa vita normale? Cioè, di uscire la sera e tornare e andare a lavorare il giorno dopo? Tu riesci, sì? Poco, ecco. No, perché.
Ma poi i lavori adesso sono tutti con orari strani, vabbè, lavori a luna di notte,
dai,
lavori. Non è tardissimo. No, dai, si può ancora.
10:30, dai. Sai che pensavo fosse molto più tardi.
Perché quando ci si diverte sarà la luce rossa, è vero che un po' è la luce rossa, ma sai che anche che è arrivato st'autunno tutti insieme, fa freddo e abbiamo detto è l'autunno, anche
abbiamo sofferto quest'anno
il caldo. Ah, ok, pensavo sì,
quando si arriva a questo è finita, lo sai, sì.
Ma la forza di Tintoria è che questo è solo l'inizio. Cioè noi aspettiamo, noi siamo la parabola contraria di Maio, noi partiamo su e poi scendiamo e diciamo, e quando puoi spingere con i piedi sul fondale, adesso inizia la seconda parte.
Guarda che Di Maio ti sorprenderà.
Guarda, io...
Io aspetto che vada
Luigi,
parlando con le stelle.
Se però. Vuoi venire...
Vieni.
Ma vieni a fare Tintoria.
Insomma lui viene.
Lui viene.
Sì, lui viene,
ma sa, perché sa che qua è padrone di casa e insomma... È amico, sarebbe immediatamente amico nostro.
Ma scherzi, per lui è. Io sono napoletano, non è napoletano, è vicino Napoli. Sì,
però tifa sì. Napoli.
Tifa Napoli, sì.
Tifa sì. Napoli.
No, io tifo Roma. Però il Napoli, diciamo, bello. È un secondo squadra.
Simpatizzi.
Insomma. Beh, sì. Certo. Napoli. Quest'anno è forte il Napoli.
Sì.
Mazza. Sì, sì. C'è quel georgiano, come si pronuncia?
Kvaratskhelia. Però chiedo scusa alla comunità georgiana nutrita che segue il podcast, potrebbe aver detto male. Kvaratskhelia,
forte.
Detto Kvaradona, per dire.
Ah, per dire quanto è fortissimo.
Bello lui, farete sto georgiano con sti capelli che va.
Poi è fortissimo, ragazzi.
Bello da vedere.
Mai come Maradona, insomma.
Certo, anche perché è georgiano. No, vabbè, adesso. Razzismo a due soldi.
Maradona l'ho conosciuto, sono stato anche con lui più volte e una volta.
Sì?
Sì. E una volta a casa della Carrà proprio, stavo sul divano di Raffaella. E lui aveva 100 lire sul piede, sul divano, e col piede riusciva, faceva testa o croce, faceva ta, 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 e lui mi, capito? Una roba, era incredibile.
Bellissimo.
Era un talento naturale, pazzesco.
Bellissimo.
Maradona, era purtroppo un po' più alto di me. Io ho sempre pensato, prima di vederlo, che fosse alto come me, invece era un po' più alto.
Ma con, posso non fare una riuscito. Domanda che io posso fare, era più alto con i capelli?
No, era un po' più alto proprio di fronte, un po' più alto, sì.
Perché avevi
5 centimetri
i tacchetti
sempre con le scarpe da calcio,
le scarpine.
Certo, dalla Carrago i tacchetti, me l'hai detto, vero? Era così,
era quello.
E allora questo podcast che tu dici che adesso boccheggia, ma invece
no, lo dicevo perché guardavo quel ragazzo lì, ha detto quello che lavora, no, domani mattina, l'unico che lavora.
Chi?
Quel ragazzo lì.
No, ma qua nessuno lavora.
Chi è
questo?
Che sta sabotando?
Hanno tutti mentito. Sì, lavoriamo, ma eccoli qua, insomma.
Va bene.
Sto scherzando, non voglio farmi nemico e pubblico. Ci sono delle domande ricorrenti, non in questo podcast, non le possiamo fare tutte, ma Alcune le possiamo fare e mi interessa farle. Ti è venuto
in mente pensando a Maradona questa.
Pensando a Maradona, no, però sì, facciamo prima questa cosa. Allora, io prima chiedevo a tutti gli non so se sai che Tintoria è anche il podcast della legalizzazione, cioè si prefissa come obiettivo diffondere l'informazione che legalizzare le droghe leggere è una cosa, secondo me, giusta e corretta. E adesso il governo che abbiamo.
Quali sono le droghe leggere?
La marijuana.
Marijuana?
Sì. E il governo che abbiamo appena eletto si fare in modo che questa cosa
eletto.
Sì, ecco, comunque noi italiani abbiamo appena eletto fare in modo che questa cosa non avvenga. E quindi io chiedevo a tutti gli ospiti che cosa ne pensi della legalizzazione delle droghe leggere, però poi questa domanda non mi dava soddisfazione perché tutti rispondevano sempre la stessa cosa, rispondevano tutti che erano d'accordo. E quindi la domanda che ho iniziato a fare è che rapporto hai.
Ma cos'è, una banana? Cos'è?
È successa
cosa?
Una roba.
Non lo so,
però noi non ci allarmiamo, cioè non è una roba dei russi che stanno arrivando e questo, quando si gonfia quello uscite perché arriva il gas.
Allora,
che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana?
Non ce l'ho.
Perfetto.
Vorrei fumare però.
Vorresti fumare?
Sì.
E no, scusa, in tutti i tuoi anni di tabagismo magari. Non hai mai detto ma sì a sto punto?
No, onestamente no.
No, vabbè.
No. Cioè, magari avete visto Narcos?
Sì.
Dovete vedere. Allora, se avete visto Narcos, guardate su Netflix è Il Patron del Mal, che è la stessa storia di Pablo Escobar, ma sono 78 puntate in spagnolo, che è secondo me una roba strepitosa da vedere, ma strepitosa, molto più forte di Narcos. E credo, guardando quella roba, tu pensa se gli legalizzassero
la cocaina.
La cocaina,
ma se legalizzassero la cocaina negli Stati Uniti d'America, le narcomafie centro-sudamericane crollerebbe tutto.
No,
quanto.
Non ci ho mai messo tanto la testa su questa roba qua. Mi preoccupa più l'alcol, ti devo dire. Sì.
Spaventa come conseguenze sulle persone, come effetti sulle persone.
L'alcol non c'ha la compostezza del fumo, è sciatto l'alcol, ti obbliga ad assumere atteggiamenti scomposti, sei ubriaco, sei brutto, insomma, oltre al male che ti fa il fegato, la gola. Ho paura per i miei figli perché vedo un sacco di ragazzi con sti calici in mano per strada, dove cazzo andate? Questo.
Però ogni tanto l'alcol ti è capitato di.
Sì, mi capirebbe, non sono un gran bevitore, ti devo dire, magari un bicchiere di vino rosso l'inverno me lo bevo, però non sono uno che sta male, sto male se non c'ho questo io. Cioè ognuno ha le sue dipendenze, no? L'alcol mi fa paura.
L'alcol fa paura.
Perché non controlli
paura.
La testa, a un certo punto vai via, capito?
Sì, con l'alcol fa paura perché tu. Adesso noi sappiamo tutti che non dovremmo guidare, però quando bevi pensi, ma certo che ce la faccio, e invece non ce la fai.
Io, come dicevo, io ho un corpo talmente piccolo che se bevo un dito così mi fermano, io sono totalmente alcolista perché mi va in circolo subito tutto, capito? Infatti a me, io sono quello che guida le feste, perché sono quello che non beve, beve poco, insomma, non beve, questo è.
Ma invece, tornando al discorso delle droghe leggere o pesanti, tu che hai lavorato tanto nel mondo dello spettacolo, hai visto tanta corrispondenza tra droghe e
spettacolo? Sai che ti devo dire che io tutta questa cocaina non l'ho mai vista. Nel senso, sicuramente c'è stata, ma non davanti a me. Cioè nessuno si è mai fatto una cosa, una sniffata davanti a me, onestamente.
Neanche Lundini.
Lundini credo che non sappia nemmeno cosa sia la cocaina. Non sa che cosa sia. Diciamo prima, una volta dico a Valerio, che Berrettini, il tennista, conoscete, no? Ha dichiarato su un giornale a una domanda: che cosa fai quando vai a casa e non ti alleni, non giochi? Mi guardo le puntate di una pezza che ho perso, no? Che dico a Lundini, dico Valerio, guarda che dovremmo invitare Berrettini, ha detto una cosa così carina. Ma chi è? Mi fa lui. È un tennista, ma forte, giovane. Mi ricordi le regole del tennis? Mi fa. dicevamo. Sarebbe bellissimo fare un quiz con Valerio e chiedergli se uno sport esiste o non esiste. Tipo, la palamano Esiste o non esiste?
Lui, no, no, la palla a mano, dai, mano, che cazzo, sì.
Tutti questi sport.
Ti dici le regole e lui deve capire se esiste. Allora, capire se esiste delle, sì, racchette col manico lungo, una rete da pallavolo e una cosa con la coda che vola piano piano.
Guarda che è difficile.
Lui fa, no, vabbè, questo chi è forte? Guarda, in Asia.
Con la,
no,
coda,
no, no, no,
con la coda.
Questo non esiste. Vale,
vale. Il volano.
Sì, sì, bellissimo.
Stupendo, stupendo. Bisogna farlo con Valerio. Ricordiamocela sta cosa. Quando,
sì, sì, un quiz.
Il quiz sport.
Esistono, gli spieghi le regole. No, questo non esiste.
Secondo me, se tu gli raccontassi, perché guarda, se ci pensi fa ridere, no? Il surf, che c'è una tavola di legno con uno che si mette sopra e va su un'onda. Secondo me lui.
Però il surf, perché lui.
L'ha visto. Sì.
Questo quiz, però, con Max Pezzali che suggerisce tutto. Da dietro,
tutto, esatto, tutto.
Questo è il kitesurf.
Max Pezzali sa tutto. Sa tutto, perché sa tutto? Non so. Sa tutto.
Beh, perché per scrivere quei testi devi avere, certo, una. Non lo dico senza questo, Max.
Lo sai che sei tutta fatto la mia vita? Una puntata. Questa è una cosa importante. Abbiamo fatto, anzi, guardatela. Abbiamo avuto ospite Pezzali a una puntata della Pezza l'anno scorso. Non l'ha vista nessuno quella puntata. Perché c'era la nazionale,
ah,
di là.
Certo.
E quella invece era una puntata molto importante con Pezzali. Guardatevela, perché abbiamo fatto una roba veramente molto forte. Purtroppo, però, siamo stati sfortunati. È passata così, cioè non se n'è accorto nessuno, sai quelle cose così? Così.
C'era anche la canzone inedita.
Assolutamente, sì, quella roba lì, quella bomba, quella cosa lì. Sì, sì. Guardatela.
Incredibile.
Arriva gente, guarda.
È il momento giusto, ben.
Ah, no, sta tornando.
Sta tornando. E vedi. C'è anche un'altra domanda.
Oltre alla droga, yeah.
Oltre alla droga, che facciamo sempre. E allora.
Ma non è vero che la fate sempre? Sì,
sì, sì. Ah, sì, fate, sì, sempre. Sì. Questa è la droga, sempre.
Dai.
E, no, e poi c'è un'altra domanda che facciamo da meno tempo della droga, che è più simpatica. Qual è il tuo dittatore estero preferito? E attenzione, ho detto estero perché chiaramente sennò la risposta era facilissima.
Estero?
Estero preferito, qua facciamo anche una premessa, naturalmente non è che stiamo condonando,
no,
niente,
no, non puoi avere un preferito, chiaramente,
certo.
Mi ha sempre molto, a parte di soi, quello africano che mangiava il cuore dei nemici, come si chiamava? Bokassa, no, come si chiamava? No.
Bokassa.
Aspetta. Ricordo, ecco, aspetta, bravo. Cerchiamo subito adesso.
Quella è una roba
vocale.
Che mi ha sempre.
C'è un vocale di Bokassa.
No, anche perché pure Franco faceva la garrota, immagine di Pinochet, buttava la gente. Però questo africano era una roba, no? Si mangiava il cuore dei nemici, si diceva questa roba, no? Qua. Ho sempre pensato, ma che cazzo. No? Troppo?
Beh, sì, è un po' estremo, un po' un sushi più estremo.
Amin? Vediamo che dice. Fai cuore nemici Africa.
Bokassa.
Ecco, okay.
Salah Eddine Ahmed Bokassa, nato a Bobangi 22 febbraio 1921, morto a Bangui nel 96.
Lui.
Forse Bobangi, non si pronuncia, Bobangi, e io sono razzista.
Mi ha terrorizzato.
Ah sì, imperatore cannibale.
Me l'ero dimenticato, pensa adesso tu me l'hai fatto ricordare.
Si mangiava il cuore
io
dei nemici.
Non dormivo, eh?
Si mangiava il cuore dei nemici.
Si mangiava il cuore, io non so, non è che lo prendeva così, cioè, però.
Non tipo Indiana Jones che glielo strappava dal petto mentre ancora batteva.
No, ma era.
Però pasteggiava.
Cioè, mi chiedo
l'hai trovato?
Sì, sì, poco
ce l'ho. Sono curioso se era cucinato il cuore oppure no.
Madonna, una roba tremenda.
Perché secondo comunque, presidente della Repubblica Centrafricana.
Comunque crudo.
Crudo,
lo metti nell'abbattitore, cioè,
sì,
cioè, problemi secondo me,
certo.
Spero.
Stai appassionando.
Sto su Wikipedia adesso, insomma. Beh, di solito è un bel segnale quando un dittatore ha un predecessore, ma a successore c'è scritto carica abolita, vuol dire che di solito
ha dato del massimo.
Sì, esatto.
Tra l'altro, ecco. Se tu vai su Wikipedia e cerchi Mussolini, questa è una cosa vera, c'è scritto ex duce.
Ah, vedi che bello.
Ex duce.
Che è un bel titolo.
Mannaggia.
Adesso
ha smesso a un certo punto. Prima di ha detto basta.
A un certo punto. Non ha smesso, è stato tradito, diciamo, le cose. È stato da Peter Badoglio.
Nella media le risposte degli altri quali sono state?
Guarda, sempre diverse.
Allora, cioè, sul dittatore è una bella domanda perché tantissimi dicono cose diverse, cioè, allora variano da Leopoldo II in Belgio, sì, c'è tanta roba, poi Mao, pochi Hitler in realtà. Pochi Hitler, vero. Perché è facile, diciamo, cioè uno dice Hitler, perché pure Hitler è una figura abusata anche nella cultura
pop.
Però
scopri queste cose che infatti spesso, cioè, è difficile che uno ha detto la stessa cosa, è sempre
sì,
una cosa.
Quasi mai. Questa per cui è una...
Questa è forte.
Questa bello, bello, è bello, infatti.
L'Africa è il cuore caldo dei nemici, in casa. Mazza, vedete stanotte
fa
voi.
Paura. Che ci pensi? Ti manda un messaggio Mammucari domani. Ho saputo
qualcosa col cuore.
Esatto,
col cuore.
Ho fatto un sogno. Un dittatore centrafricano e tu su lui che un tavolo.
Un cuore che batteva
coltello,
forte.
Coltello, forchetta.
Madonna mia.
Sì. E forse.
Sì,
su questa nota...
ho un'ultimissima domanda che è una mia curiosità personale su un personaggio che per noi che facciamo la stand-up è stato molto importante e che qui non so, forse tu hai avuto contatti, non ci hai lavorato insieme, credo, però lo conosci, che è Daniele Luttazzi, che sì. Tu sai, no, c'è stata tutta la questione dei plagi, però per noi è stato un personaggio importante perché ci ha fatto...
Certo.
Conoscere quel tipo di comicità. Poi è scomparso.
Allora io l'ho incontrato a Valencia.
Ah.
Non lo conoscevo. L'ho incontrato a Valencia.
Ah, non lo conoscevi?
No.
Ah, ok.
Personalmente. Certo che lo conoscevo, non di
persona. Sì, certo. Io pensavo...
L'ho incontrato a Valencia, ci siamo presentati e siamo stati tutto il giorno insieme. Siamo andati a mangiare la paella insieme, siamo andati, una persona molto carina, molto, sai quelle persone tipo un padre di famiglia, poi stavo con i bambini piccoli, ci ha portati a un parco giochi, parco Gulliver a Valencia, abbiamo fatto lo scivolo insieme, abbiamo riso tanto, siamo caduti facendo le capriole, il mio rapporto con Luttazzi, questo qua.
Come sta?
Ma credo proprio non lo sento, ma è successo questo 3 anni fa, 4 anni fa, prima che mi operassero.
Io mi ero prima di battute, cioè, ci hai fatto vedere la foto.
Sì,
con lui.
Quello che ho fatto a Valencia.
Sì, sì,
fatto
sì.
A Valencia. Ah. Sì, sì, assolutamente sì. E però, guarda, com'è stato stupendo.
Ma infatti,
ma lo vogliamo chiamare?
Se lo senti, digli, torna.
Torna.
Noi,
ma io credo che lui... Guarda, quando noi facevamo battute, in quel periodo secondo me lui ha avuto dei contatti con Freccero, l'allora direttore di Rai 2, poi non so perché non abbiano chiuso, non mi ricordo, mi devo informare, non lo so però perché. Domani gli mando un messaggio.
Se volesse fare tintoria qui
glielo dico.
Padrone di casa, perché poi lui cioè, sicuramente ha un punto di vista, è un comico molto bravo secondo me e anche con un punto di vista unico sul business, perché... Quello che è successo a lui non è successo a nessuno in quelle modalità.
Cioè, beh, lui faceva dei programmi molto riconoscibili sul piano estetico, anche soprattutto. Però questa storia dei plagi, certo, però com'è finita la storia dei plagi di Luttazzi?
Non è finita.
Non è mai
finita.
È finita
che da quel momento in poi lui è.
Si è eclissato.
Si difendeva su internet.
Però sarebbe tornato perché lui stava per fare questa roba e quindi probabilmente. Non lo so.
È rimasto scottato, ferito.
Lo capisco.
Secondo me è interessante comunque che torni al di là di tutto.
No, non deve tornare anche secondo me. Sì,
perché lui c'ha comunque un punto di vista anche politico, sociale.
Sì.
Quello va al di là della questione umoristica e non essendoci, secondo me ci siamo persi un po' in questi anni un punto di vista interessante.
Assolutamente sì, sono d'accordo.
E poi siamo in Italia, quindi possiamo dire una cosa, ma sti cazzi che ha copiato e rubato le battute, cioè nel senso, pure da comici, non prima.
Ma fu provata questa cosa?
È innegabile che l'abbia fatto.
Sì, però cioè...
Però era comunque bravo, cioè basta, hai sbagliato, sì, torna, sei bravissimo, sei un comico straordinario, torna da noi, torna a fare tintoria possibilmente, non sbagliare podcast che ci resta male.
Sì, sai, lui è medico,
sì.
No? È medico,
sì.
Come? Tipo gli Annacci, no? Nascono medici, medico.
So che
è medico, ma medico. So.
Allora un saluto a Luttazzi.
Ciao Daniele.
Ciao Daniele, che ci guarda.
Ci guarda presente sempre. E forse su questa nota io vi chiedo un applauso per Giovanni Benincasa.
Grazie a voi.
Grazie Giovanni.
Grazie.
Che sei venuto a fare questa cosa. Anche a Stefano Rapone.
Daniele Pinti.
A Snodo. A voi che siete venuti qui. Ci vediamo presto. Ciao.